Allora, leggiamo qualcosa dal Vangelo di Matteo, al capitolo 13.
Va pure a me.
Ti sei ancora con la luce?
Ma devo comprare una Bibbia. Ma che altro è? Quale mi compro?
No, so questo, come versione? Io preferisco. No, non esiste. Non esistono funzioni. Io di solito prendo Diodati, uso le Diodati perché mi piace più come linguaggio, onestamente. Però tu con la nuova Luzzi sarebbe la nuova riveduta del 2006.
Devo comprare perché la voglio, insomma, una nuova.
Come linguaggio.
La Diodati?
Thompson. Thompson cos'è? Diodati o riveduta? Riveduta.
Mi sembra riveduta.
Ed è buona?
Sì. Ripeto, non esiste una Bibbia migliore.
Ma quella che mi ha regalato
tutti uguali.
Io c'ho un'altra Thompson, ne ho due, no?
La differenza delle traduzioni è minima, voglio dire, quindi non esiste una traduzione migliore. Anche perché non può esistere una traduzione migliore, dato che la lingua greca è una lingua, o l'ebraico, l'aramaico sono lingue molto ampie, quindi le possibilità di traduzione sono talmente tante che non esiste, ripeto.
Non esiste una.
Esistono linee di pensiero. Sì, cambia se andiamo a studiare le parole, quindi andiamo a studiare i contesti, però voglio dire. Sì, sì. Però ad esempio stasera leggeremo qualcosa che magari comprenderemo che la traduzione non è meravigliosa. Però leggiamo Matteo 13. Vorrei leggere qualcosa che riguarda, introdurre magari questo tempo insieme con la parabola del seminatore, che Gesù definisce la parabola più importante in assoluto. Lo definisce, dice, se comprendete questa parabola potrete comprendere tutte le altre. Quindi è una parabola molto semplice a prima vista, ma è anche molto profonda, quindi vediamo di che cosa si tratta. Matteo 13. Preghiamo un attimo?
Sì.
Ringraziamo Dio. Grazie Padre, grazie per questo tempo insieme, grazie per come Tu parli alle nostre vite, grazie per come Tu tocchi i nostri cuori. Per questo vogliamo ringraziarti per questo momento intimo, come insieme, come gruppo, per poter andare ancora più in profondità. Per questo noi Ti chiediamo che Tu apri i nostri occhi e ci fai comprendere quello che è scritto, quello che è stato detto, facci comprendere i concetti, andare in profondità e mantenerci sempre nella semplicità. Per questo Ti ringraziamo, che i nostri cuori siano aperti e spalancati alla rivelazione del Tuo Spirito nelle nostre vite. Abbiamo bisogno di Te e Ti ringraziamo perché se la nostra vita viene toccata da Te non riusciamo a toccare la vita di altri. Per questo Ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, nel nome di Gesù. Amen. Matteo 13 dice così: ora in quello stesso giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso il mare e grandi folle si radunarono intorno a lui, così che egli, salito su una barca, si pose a sedere e tutta la folla stava in piedi sulla riva. Ed egli espose loro molte cose in parabole, dicendo: ecco, un seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non c'era molta terra, e subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma levatosi il sole, fu riarso, perché non aveva radice, e si seccò. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono, ed un'altra cadde in buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma non a loro. A loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma chiunque non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Perciò io parlo loro in parabole perché vedendo non vedano, e udendo non odano né comprendano. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi udirete ma non intenderete, guarderete ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile, Essi sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedono con gli occhi e non odono con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertono e io li guarisca. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono, perché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. E quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, ma non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando sopraggiunge la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, ne è subito scandalizzato. E quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuosa. Quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto e produce uno il 100, un altro il 60 e un altro il 30 per uno.
Amen.
Allora, stabiliamo alcune cose importanti, perché a volte quando si leggono queste parabole, soprattutto nel Vangelo di Matteo, in maniera particolare, dove il linguaggio, dovete sapere che il Vangelo di Matteo è stato scritto in maniera particolare per gli ebrei, quindi non per i pagani o non per le altre popolazioni. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo che più di qualunque altro parla agli ebrei, perché è l'Evangelo con maggiore c'è la maggiore quantità di versetti dell'Antico Testamento. Un'espressione che voi troverete molto spesso nel Vangelo di Matteo è «ciò avvenne affinché si adempisse la parola scritta». Quindi è un continuo fare accenno e riportare il lettore, l'ebreo, che o non è convertito, si sta per convertire, oppure è già convertito a Cristo, che in realtà Cristo è l'adempimento delle profezie dell'Antico Patto, ok? Mentre ad esempio il Vangelo di Luca ha una struttura totalmente diversa, perché è stata scritta da un medico per i pagani. Quindi il modo di scrivere, il modo di presentare Cristo è totalmente diverso, anche se poi alla fine arriva allo stesso punto, ma il modo come ci arriva, il modo come viene rivelato Cristo è totalmente diverso. Quindi il linguaggio che voi trovate nel Vangelo di Matteo è un linguaggio molto duro. Considerate che il Vangelo di Matteo, la lettera agli ebrei e la lettera di Giacomo sono tre documenti del Nuovo Testamento scritti in maniera particolare per gli ebrei e per nessun altro. Quindi il linguaggio che troverete è un linguaggio molto, si dice dalle nostre parti, cafurda, va?
E cioè, quello che hai detto, scusa, un'altra lettera di Giacomo?
Lettera agli ebrei. Ok, quindi Vangelo di Matteo, lettera agli ebrei, lettera di Giacomo, perché il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei. La lettera agli ebrei
è chiaro.
Per Giacomo.
È scritta agli ebrei. La lettera di Giacomo, se voi vedete all'inizio, è scritta alle 12 tribù di Israele che sono nella dispersione. Quindi parla a tutti gli ebrei che sono in giro per il mondo. E il linguaggio è molto duro, infatti in queste lettere troverete quasi un miscuglio tra grazia e legge, e a volte c'è un può portare le persone un po' in confusione, perché il tipo di linguaggio è, ti riporta molto indietro, ok? E poi dall'altra parte ti presenta la grazia, però sì, però se non fai questo, sì, però se non ti comporti in questa maniera, sì, però chi è amico del mondo è nemico di Dio, queste cose qua, questo tipo di linguaggio che può portare in confusione, porta a volte le persone, però noi dobbiamo comprendere che quando andiamo a leggere ci sono cose che sono, oggi noi le leggiamo perché sono di nostra, sono di dominio pubblico, ma dobbiamo sempre sapere chi è che l'ha scritto e a chi l'ha scritto, ok? Quindi dobbiamo, se io parlo ad Angelo in una determinata maniera, non parlerò a Saverio nella stessa maniera. Quindi se io scrivo quello che dico ad Angelo per il beneficio di tutti. Tutti devono capire che le parole sono dirette a lui e quindi ci sono delle bisogni, delle particolari cose da sistemare o degli incoraggiamenti che non erano per tutti, ma erano per lui. Però quando io leggo quello che è stato mandato a lui, posso prendere i principi. I principi sono validi per tutti, i metodi no. Quindi se c'è una parola che io sto dicendo a lui in maniera specifica, non significa che è per tutti. Ciao! 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 Noi abbiamo iniziato, ragazzi. Eh? Come?
Studio.
Benvenuti. Tripodi. Ci sono... Credo che dobbiamo allargare forse con... Elisa, mettiti un pochettino qua. Poco poco.
Che non ho dovuto appoggiarmi.
Allargatevi un po', magari così. Ciao, Pietro. Ok, allora stavamo parlando della parabola del seminatore e stavamo spiegando alcuni principi. Quindi, come stavamo dicendo, la lettera, il Vangelo di Matteo, il Vangelo di Matteo è in maniera particolare scritto per gli ebrei, quindi ha delle parole molto, molto forti. Ad esempio, il Vangelo di Matteo è l'unico Vangelo, a parte qualche piccolo accenno nel Vangelo di Luca con le dovute anche spiegazioni, è l'unico Vangelo in realtà che parla in maniera assoluta della genna di fuoco e dello stridor di denti, la genna di fuoco.
Matteo.
Cosa che non troverete nel Vangelo di Marco, cosa che non troverete nel Vangelo di Luca, cosa che non troverete nel Vangelo di Giovanni. Quindi quando si parla e dice di inferno, che in realtà la parola inferno non esiste, ok? Ma quando si parla della punizione eterna, eccetera, eccetera, in maniera particolare voi lo troverete nel Vangelo di Matteo. Ok, perché il Vangelo di Matteo deve riprendere un pochettino la tradizione degli anziani per portare poi le persone verso la rivelazione della grazia e di Cristo. Quindi il tipo di linguaggio è un linguaggio molto particolare, molto, molto duro. Andiamo un attimo a quello che è la parabola e quella che è la domanda importante, perché questa è da comprendere anche quando... Al versetto 10 i discepoli accostatisi gli dissero: perché parli loro in parabole? E Gesù dà una spiegazione, dà una risposta che può sembrare, sapete quelle risposte che a volte ti lasciano così come dire, ma questo non è Gesù. No, un po' sapete quando rispose alla donna sirofenicia, non è lecito dare il pane dei figli ai cagnolini, no? Cioè è un'offesa. Per noi sarebbe stata, diciamo, ma questo non è Gesù. Sei sciarra sicuro. Però il modo in cui lui risponde, il motivo per il quale lui, c'è un motivo per il quale lui dice certe cose, soprattutto all'interno di un Vangelo diretto agli ebrei, è in un contesto molto particolare. Quindi guardiamo un attimo la risposta di Gesù, perché questa è importante. Il versetto 10: perché parli loro in parabole? Il versetto 11 Gesù dice, rispondendo, disse loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Come per dire, ma allora che cosa c'è? Un gruppo di persone, una casta? Ci sono dei VIP, ci sono alcuni che hanno la possibilità di avere rivelazione, alcuni no. Ed è una delle cose più sbagliate, è cercare di spiegare un versetto da solo. Bisogna sempre leggere il contesto, comprendere il contesto nel quale si sta parlando, il momento storico, il momento culturale, vedere a chi si sta scrivendo, ma comprendere poi questa frase inserita in un contesto, quindi dobbiamo andare a leggere. Ma cosa significa sto verso? Non si può spiegare. come se tiri fuori, qualcuno tira fuori una parola da un discorso che stai facendo e dice: ma che volevi dire con queste parole? Con queste parole devi ascoltare quello che c'è prima e devi ascoltare quello che c'è dopo, perché non puoi dare un senso alle parole, devi dare un senso al discorso. La Bibbia non è stata scritta in versetti, no? Gesù quando parlava dice versetto 8, allora versetto 9. I versetti sono venuti con la canonizzazione della Bibbia, quindi sarebbe bellissimo poter avere una Bibbia senza capitoli, senza paragrafi, senza versetti, perché così in questo modo è un fiume che scorre e capisci il contesto, leghi e... A voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ma che significa questo verso? Questo verso significa qualcosa se leggi quello che dice prima Gesù, ma se soprattutto leggi quello che c'è dopo. Perciò io parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odano né comprendano. Cioè proprio li vuoi distruggere questi ebrei. Ma i discepoli erano ebrei. Quindi di che cosa sta parlando Gesù? Cosa vuole dire? Continuiamo. Così si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: voi direte ma non intenderete, guarderete ma non vedrete. Versetto 15, il versetto chiave. Perché il cuore di questo popolo è divenuto insensibile ed essi sono diventati duri d'orecchie e hanno chiuso gli occhi, perché non vedono con gli occhi, non vedono con gli orecchi, non intendono col cuore, non si convertono e io li guarisca. Ora, quando noi tiriamo fuori questo discorso sembra come se Gesù fosse un po' arrabbiato con le persone, no? Ok? E le vuole tenere lontano. Ma se noi andiamo a leggere qualche capitolo prima, noi vediamo che Gesù ha fatto il sermone sul monte di fronte a tutte le folle e non ha parlato in parabole. Comprendete? Cioè, se andiamo qualche capitolo prima, vediamo che Gesù invece dice qua al capitolo 5 di Matteo: vedendo le folle salì sul monte e come si fu seduto i suoi discepoli gli si accostarono. Cioè, ma lui parlava ai discepoli? No, perché se noi vediamo la fine del sermone sul monte, quindi capitolo 7, il versetto 28, dice: quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scrivi. Quindi Gesù con le folle ci parlava. Gesù spiegava le cose. Gesù non era criptico, non nascondeva, non parlava in maniera decifrata. Quindi, ripeto, quando andiamo a leggere un qualcosa, noi dobbiamo sempre tenere presente quello che c'è prima e quello che c'è dopo, perché sennò avremmo anche un'immagine sbagliata di Gesù, cosa che in realtà non c'è. Comprendete? Quindi una delle cose, questo è importante da comprendere: quando leggete qualcosa e volete comprendere il significato, la cosa principale che vi aiuterà subito è subito stabilite cosa non vuole dire.
Cosa non vuole dire?
Perché molto spesso noi ci perdiamo, quando noi vogliamo comprendere una cosa, noi ci perdiamo sul ma cosa voleva dire. Allora vuole dire questo, vuole dire questo, vuole dire questo, vuole dire questo. E abbiamo una serie di opzioni, ok? Ma se noi abbiamo una rivelazione complessiva del cuore di Gesù, del carattere di Gesù, di chi e di come Gesù ha operato, noi possiamo subito stabilire quello che non significa. Cioè, Gesù non vuole nascondere le cose alle persone. Partiamo da questo, perché lui ha dimostrato prima che lui anzi era aperto alle folle, che lui raggiungeva i singoli e lui era interessatissimo ai bisogni di ognuno. Quindi, cosa principale, stabiliamo cosa non vuole dire. Quindi Gesù sta escludendo qualcuno?
No,
no, perché non lo ha fatto, non lo farà in seguito, quindi lui è venuto per tutti. Sta mandando un messaggio decifrato? No, perché lui ha parlato in maniera pubblica, in maniera aperta, sta selezionando il popolo, facendo due tipologie di popolo? No, perché Gesù, i suoi inviti è: venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati. Quindi la prima cosa, stabilita è subito cosa non vuole dire. E in questo voi comprenderete che prendete l'80% del materiale e lo butterete via, quindi vi alleggerite immediatamente. Dio è un Dio di grazia, Dio è un Dio d'amore, Dio è un Dio di, che è inclusivo, non esclusivo, è un Dio che si rivolge a tutti, non a pochi. Quindi quando hai questa immagine sai già quello che non vuole dire. E già hai preso gran parte delle tue domande e le hai messe di lato, le hai buttate via. Quindi ora, stabilito quello che non vuole dire, stabiliamo cosa sta dicendo, perché lui si sta riferendo in questo momento a quello che è il cuore di Israele. Quindi, versetto 15, il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Ok? Quindi se io leggo questo posso comprendere cosa vuole dire: a voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, a loro no. Ma loro chi? Loro chi? Quindi, ma anche loro erano ebrei. Quindi Gesù sta parlando ai discepoli, Gesù sta parlando ad una categoria particolare. Voi chi? A voi è dato. A voi chi? I 12, i 70, i 500, comprendete? Ci sono tanti discepoli, vengono rappresentati nella Bibbia in tanti modi. La Bibbia dice che c'erano folle continuamente che venivano a lui per udirlo. Per udirlo, le folle ricevevano da lui. Venivano benedette, lui ci ammaestra come uno che ha autorità, non come gli scrivi che quando parla non si capisce niente. Gesù qua sta stabilendo un principio importante e lo vediamo al versetto 12: a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. Ma chiunque ha cosa? E chiunque non ha cosa?
Conoscenza.
E qua entrano le domande, ed è importante, no, farsi delle domande, perché Gesù sta dicendo: il problema non riguarda me, ma chiunque ha desiderio di conoscere. Chiunque ha desiderio di conoscere avrà e avrà in abbondanza, ma chi non ha desiderio di conoscere gli sarà tolto anche quello che ha. Questa è una parola molto dura e ora vi spiegherò anche a cosa si riferisce. Però se noi continuiamo a leggere, noi comprenderemo quello che Gesù vuole dire. Versetto 18: voi dunque intendete la parabola del seminatore. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che era stato seminato nel suo cuore. Questo è colui che si è ricevuto il seme lungo la strada. Ora, quando noi vediamo la parabola del seminatore, noi vediamo che Gesù dà quattro esempi: il seme caduto nella strada, il seme caduto nella roccia, il seme caduto tra le spine e il seme caduto in buona terra. Questa parabola può essere interpretata in diversi modi, ok? Possiamo parlare di quattro categorie di persone, però stasera io la vorrei presentare in un altro modo. Vorrei presentarvela come quattro stagioni della nostra vita. Quattro stagioni e quattro momenti della vita, della stessa vita di una singola persona. Perché quello che Gesù sta dicendo qui al versetto 19 è la spiegazione di quello che sta dicendo parlando per Israele. Perché dice: quando qualcuno ode la parola del regno e non la comprende, il maligno viene e porta via ciò che è stato seminato nel suo cuore. Domanda: ma se io non comprendo qualcosa, che colpa ne ho? Cioè, com'è che il nemico ha autorità di venire nel cuore e rubarmi la parola se io non la comprendo? Cioè, se io sto parlando ora, e non è detto che tutti possiate comprendere quello che dico, perché magari non perché è colpa vostra, può essere anche colpa mia che io non riesco a esprimermi, non riesco a spiegare bene, quindi qualcuno magari ha momento di stanchezza, un momento, qualche problema, qualche sera, scusa, non ho capito, non ho compreso, me la puoi rispiegare? Devi avere una seconda opportunità, devi avere una seconda possibilità. Quando andiamo a studiare nel testo originale, comprendiamo che le parole usate in realtà non sono quelle. Perché qua Gesù in realtà non sta parlando sulla capacità della comprensione, ma sta parlando sull'attitudine del cuore. Quando qualcuno comprende la parola del regno e non la considera, il nemico viene e la porta via.
Già cambia
totalmente. Cambia totalmente. Quando qualcuno ode la parola del regno e non la prende in considerazione, cioè non gli dà valore, Questo è quello di cui Gesù sta parlando ad Israele. Ma in realtà quando parla di Israele non sta parlando delle folle. Voi comprendete che Gesù aveva sempre problemi con chi? Con i farisei. Mai con le persone. Mai. Mai con i suoi discepoli. I suoi discepoli si arrabbiava, io ci facevano venire 5 minuti, poi si calmava, andava un po' fuori testa, gli posteggiava appena semana, c'erava qualche scoppio, però alla fine erano quelli che dice li amò fino alla fine, no? Quindi arriva il momento in cui dai, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi. E amavo pure Gesù, aveva i suoi 10 minuti, quindi. Però alla fine stava sempre con loro. Alla fine stava sempre con loro. Quindi Gesù sta mandando un messaggio. Gesù sta mandando un messaggio. E infatti tutte le volte che Gesù mette in guardia le persone, mette in guardia i farisei e mette in guardia i suoi discepoli, ha a che fare con i farisei. State attenti al lievito dei farisei. Sempre. Eh? Come?
Detto erano tutti panettieri.
Quindi Gesù inizia la spiegazione di questa parabola parlando in maniera particolare dell'attitudine del cuore, ok? E se noi andremo a farci caso, parlerà sempre dell'attitudine del cuore. Quindi punto numero uno: quando qualcuno ode la parola del regno, quando qualcuno la comprende, la parola udire significa anche comprendere. E dice qua, e non la comprende, non la considera, cioè non gli dà, non le dà importanza, ok? Il maligno ha l'autorità di prendere quello che è stato seminato. Ora, non necessariamente è il maligno che viene, cioè non è che viene il diavolo, entra nel tuo cuore e ti ruba il seme o la parola, ok? Sta dicendo che noi siamo, quando c'è la possibilità di affrontare questo problema, questo momento particolare, noi perdiamo, noi ci lasciamo rubare, in realtà il concetto è questo, noi ci viene rubato quello che dovrebbe arricchirci. Perché il seme cosa porta? Il seme porta un frutto, il seme porta una pianta, la pianta produce il frutto e quindi veniamo derubati di qualcosa. Quindi non è qualcosa che riguarda Israele, è qualcosa che riguarda tutti noi, perché tutti noi molto spesso non diamo valore a quello che ascoltiamo, non gli diamo la giusta enfasi, non gli diamo la giusta importanza, non gli diamo la giusta luce, non gli diamo, non curiamo il seme con la preghiera, con Signore, ma chi mi volevi dire questa cosa? Dai, parliamone, stiamo lì. E uno dei nostri problemi anche con l'era tecnologica è che noi possiamo ascoltare 10, 15, 20 predicazioni in un giorno e state tranquilli che noi non riceveremo niente. Per il semplice fatto che il terreno si riempie di semi di tutti i tipi e non... è come oggi Saverio che se ne va a sparare a beccacce. No, dice, dai, c'è un cinghiale, vieni a beccaccia, vieni, no, c'è un cinghiale. No, a stare, c'è un cinghiale, cioè, decidi...
Cosa devi fare.
Cosa devi fare. Decidi cosa deve essere seminato nel tuo cuore. Perché è una stagione. È una stagione. Non puoi seminare in un campo roccole, pomodoro, non ci puoi mettere tutto. Devi creare delle sezioni, perché la terra poi viene... trattate in una certa maniera, le piante assorbono le sostanze in una determinata maniera, non puoi abbeverare una pianta nello stesso modo di un'altra, vero o no? Quindi è così. Allora abbiamo bisogno di comprendere che la parola del regno è un seme. C'è qualcosa sulla quale Dio ti sta parlando in maniera specifica? Rimani su quella parola. Dice, ma io sto rimanendo, c'è un verso sul quale Dio mi sta tenendo 2 settimane, però non ho letto la Bibbia in 2 settimane, sono rimasto nella stessa. Non è quanto leggi, è ciò che permette a Dio di seminare nel tuo cuore è diverso, non sono le opere. La nostra crescita dipende dal fatto che Dio semina dentro di noi. Quindi noi dobbiamo imparare a trattare con coscienza il seme che stiamo ricevendo. La parola del regno è un seme che viene seminato. E se noi comprendiamo il valore di quella parola, dobbiamo permettere allo Spirito Santo di lavorarci, perché quella parola ci porterà un frutto. Non possiamo entrare in un giardino dove ci sono mille cose. Questo ci porta alla seconda stagione, il versetto 20. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Ma non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando sopraggiunge la tribolazione o la persecuzione a causa della parola ne è subito scandalizzato. Dio ti sta parlando? Vuoi dare valore a questa parola? Questo crea gioia dentro di te. Ok? Questo crea gioia dentro di te. Quando tu scopri che Dio ti parla e che Dio ti sta amministrando al tuo cuore una determinata cosa, questo porta gioia. Quindi che cosa è la mancanza di radice? La mancanza di radice nella Bibbia è sempre qualcosa che ha a che fare con la intimità.
L'intimità.
Quindi con la nostra preghiera. Sì, quando la Bibbia parla di radice, quando Dio parla alle nostre vite, ok? E noi comprendiamo che Dio ci sta parlando e quindi diamo valore a quella parola, questo produce gioia. Produce gioia nella nostra vita, perché quando Dio ci parla, noi sappiamo che è Dio che ci sta parlando. Ok? Una determinata cosa, un determinato argomento, qualcosa che riguarda la nostra vita, Dio sta lavorando nella nostra vita, sappiamo che Dio ci sta parlando, Dio è interessato a noi. E quindi noi accogliamo questa cosa con gioia. Ora dice qua che il problema di questa seconda fase era la mancanza di radice. Quindi alla gioia noi dobbiamo accompagnare la radice. La radice è da sempre, parla della preghiera, parla dell'intimità, parla del nostro rapporto personale con Dio. Quindi questa parola che noi riceviamo la dobbiamo portare nel nostro rapporto personale con Dio. Dobbiamo parlare con Lui di questo. Dobbiamo pregare su questa parola che Lui ci sta dando. Questo ci permette di mettere radici.
La puoi spiegare meglio questo punto?
Sì. Guardate un attimo quello che è scritto in Isaia. Guardate in Isaia un attimo, Isaia 30. Isaia 37, versetto 31, guardate bello queste parole. Il residuo della casa di Giuda che sarà scampato continuerà a mettere radici in basso e a fare frutto in alto. Radici in basso e frutto in alto. Ok? Radici in basso e frutto in alto. Perché il seme si è seccato quando è caduto nella roccia? Perché non aveva radici. Ok? Allora, io vi sto parlando di questi quattro aspetti in maniera collegata, non separati. Ok? Forse è la prima volta che le sentite spiegate in questa maniera, in maniera collegata. La prima è: quando io comprendo la parola, quando io comprendo che Dio mi sta parlando, sto ricevendo questa parola del regno nella mia vita, io devo portarla in preghiera. Questo mi permetterà di mettere radici. Se io ho radice, nessuno mi può fermare. Se la parola mette radice, se quel seme mette radice nel mio cuore, nessuno la può sradicare. Gli uccelli possono venire a beccare le cose esterne, ma se c'è una radice dentro, sotto il suolo, nessuno la può portare via. Ok? Perché questa parola che tu hai compreso, hai ricevuto nel tuo cuore, la stai ricevendo con gioia, sarà combattuta, sarà lottata. dice qua, a causa della persecuzione, dice quando sopraggiunge la tribolazione o la persecuzione, a causa della parola. No, ricchi testimoni. A causa della parola che hai ricevuto. Dio ti parla, tu la credi, ci preghi sopra, a causa di questa parola che diventerà carne dentro di te, tu riceverai persecuzione e tribolazioni. Perché? Perché c'è una battaglia, c'è poco da fare. Tu dovrai credere questa parola, la dovrai portare avanti e questo ti porterà anche a fare delle scelte, a prendere delle posizioni, e questo produrrà tribolazione e persecuzione a causa di questa parola. Ma se la radice è forte, se c'è una radice estesa, una radice estesa, non si potrà fermare. Il sole splenderà, ma la pianta non si seccherà. Perché? Perché ha radice. E quando arriva la tribolazione o la persecuzione a causa della parola, dice qua, dice, se non c'è radice ne è subito scandalizzato. Io ho conosciuto molte persone che quando Dio ha parlato alla loro vita e poi sono arrivate le tribolazioni o le persecuzioni a causa della parola, hanno detto, ma se Dio è con me, ma allora perché mi stanno succedendo? Il Signore presente diceva, era meglio se non avessi creduto. Stavo meglio quando si stava peggio. Era meglio quando io non pregavo perché le cose non mi succedeva niente di storto. Sì, ma non ti succedeva niente di storto perché non davi fastidio a nessuno. Ma dove stava andando la tua vita? Oggi Dio ti sta parlando, grazie a Dio, sta consolidando qualcosa di forte nella tua vita, ti sta dando una direzione e porterai dei frutti. Ne vale la pena. Sì. Quindi ne vale la pena lottare per questa parola? Vale la pena affrontare qualche persecuzione o qualche tribolazione, sì o no?
Certo.
Ma sarà un po' più difficile, sarà un po' più difficile se non curiamo questo seme con la nostra preghiera. Benvenuto Fausto.
Grazie anche a voi tutti.
Benvenuto.
Scusate, sono sudato, però sono venuto a piedi.
Troppo bene.
Sono venuto a piedi da Sant'Antonio. Che mia figlia doveva portarmi la macchina, l'ho messa a Messina.
Non c'è problema. Accomodati così continuiamo.
Perché...
Quindi comprendete quello che stiamo dicendo.
Nicola, mettiti nella sedia,
Quando noi riceviamo questo, il seme della parola, e lo gli diamo valore, dice qua nel versetto 19, lo consideriamo, gli diamo considerazione, diciamo, sì, Dio mi sta parlando. Nel momento in cui tu ricevi questa parola devi cominciare a pregarci sopra, devi cominciare a parlarne. La preghiera non è stare in ginocchio semplicemente, la preghiera è discuti con Dio, discuti con tuo padre, discuti perché mi stai dicendo questo. Dai, se tu me lo stai dicendo vuol dire c'è molto di più che ancora non conosco, che ancora non comprendo. E quindi quando noi curiamo questa parola con la preghiera, le radici cominciano a stendersi e la pianta comincia a farsi forte. Ok? Andiamo avanti. Versetto 22. Quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed essa diviene infruttuosa. In realtà la parola essa non esiste. In realtà non è essa. È riferito alla persona, è riferito al cuore, è riferito a colui che riceve. Ok? Lui diventa infruttuoso. Quindi il seme caduto fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini di questo mondo è l'inganno delle ricchezze. A volte capita nella nostra vita che stiamo andando bene, stiamo facendo un buon percorso, stiamo camminando in una determinata maniera, ma poi c'è qualcosa che ci distrae. A volte può diventare una situazione economica, che ci assorbe così tanto e che non ci permette di essere concentrati e focalizzati su quello che Dio ci sta dicendo. Quindi parliamo di sollecitudine, parliamo di ansia, no? Vi ricordate Gesù, perché siete in ansietà riguardo al vestire? Perché siete solleciti riguardo al mangiare e al bere? Oppure può capitare esattamente il contrario. Un'abbondanza ti può creare distrazione. Se, ricordati sempre che se il nemico non ti può fermare, ti spingerà. Se non riesce a bloccarti dalla tua avanzata, lui cercherà di spingerti. Quindi in questo dobbiamo comprendere che ci sono delle distrazioni e che ci possono essere delle sollecitudini o degli inganni che non ci permettono di portare a compiere. Non sto parlando di salvezza, ok? Non sto parlando, chiaramente. Ma parliamo del frutto da portare, perché Signore, in realtà, quando si parla del frutto, considerate sempre, cioè per me è una frase che a me ha segnato la vita. Qualcuno un giorno disse questo: non è importante quello che tu fai per Dio, è importante quello che Dio fa attraverso di te. Quindi non è io devo portare frutto, è Lui che porta frutto attraverso di me. Conosciamo la storia della vita dei tralci, ok? I tralci producono, portano frutto soltanto se stanno attaccati alla vite, perché la linfa, eccetera, eccetera. La linfa viene dalla vite, non viene dai tralci, ok? Quindi è Lui che scorre attraverso di noi, è Lui che parla attraverso di noi, è Lui che agisce, è Lui che prega, è Lui che porta frutto. Quindi quando noi ci lasciamo distrarre dalle sollecitudini o dagli inganni, questo ci potrebbe creare un problema nel vedere il frutto proprio, perché le sollecitudini ci fanno concentrare su noi stessi e non più su Dio. Le sollecitudini portano una mancanza di fiducia, vogliamo o no, perché nel momento in cui noi siamo ansiosi, no? Cominciamo a diventare iperattivi, oppure ci blocchiamo.
Depressione.
Andiamo in depressione, ok? La depressione ci porta in uno sfacelo, ci fa sprofondare. La iperattività non ci permette più di avere fiducia in Dio, perché pensiamo che tutto dipenda da noi. No, devo fare questo, devo fare questo, devo fare questo, quindi devo produrre, devo fare questo, devo correre, quindi non un lavoro, due lavori, se ho la possibilità mi vado a fare poi il terzo lavoro notturno perché ho difficoltà, quindi devo guadagnare, eccetera, eccetera. Quindi l'ansia mi porta a non avere più fiducia in colui che provvede per me. Gli inganni delle ricchezze, quando magari io sto bene, non ho più problemi, ho difficoltà a dipendere da Dio, perché penso che ormai, siccome non mi manca più niente, quindi che devo dipendere da Dio a fare? Tu non credi nella guarigione quando stai bene? Credi nella guarigione, cominci a credere nella guarigione quando hai una malattia. Se tu non hai problemi per pagare le bollette, per arrivare a fine mese, stai bene economicamente, non hai bisogno di credere in Dio per una provvidenza. Comprendi? A volte qualcuno ha detto, dice, è più difficile dipendere da Dio quando le cose vanno bene che non quando le cose vanno male. Quindi, però non entriamo nei meccanismi, perché a volte questo può farci entrare in un meccanismo perverso, del tipo, io so perché il Signore non mi fa prosperare. Perché io potrei essere una persona che magari mi allontano da Lui, per questo il Signore mi mantiene sempre sulla graticola. No, questa è perversione, questo non è Dio, non è papà, questo qua. Quindi dimentichiamocene queste cose, perché Dio desidera il bene per ognuno di noi, che ognuno di noi sia, è meglio un figlio sano che un figlio malato. È meglio avere i soldi e arrivare a fine mese che stare sempre con l'ansia di arrivare a fine mese o a chi vado a chiedere i soldi per coprire l'assenza. È chiaro che è sempre meglio. Anzi, guardate che belle queste parole di Paolo in 2 Corinzi, capitolo 9. Secondo Corinzi 9:6 dice così: ora io questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forze, perché Dio ama un donatore allegro. Ora ascoltate qua, questo è importante. Secondo Corinzi 9, dal verso 6 al verso 11. Sto leggendo il verso 8. Ora Dio è potente, dite insieme a me: Dio è potente. Com'è Dio?
Potente.
Dio è potente da far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre, ognuno dica sempre, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Come sta scritto, egli ha sparso. Di chi parla qua? Egli ha sparso.
Dello Spirito?
No. Qua parla, se voi andate a leggere il riferimento al Salmo 112, parla del giusto.
Ah, è vero, sì, sì.
Parla di coloro che credono.
Non è
Dio. Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, e la sua giustizia dura in eterno. Sta parlando di noi. Ora, colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia, allorché sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazia a Dio. Sapete qual è l'immagine bellissima che io ho da un po' di tempo, anche quando faccio gli studi di church, ce l'ho sempre davanti? L'immagine che c'è al ristorante, ricordate il momento in cui si stappa lo spumante o lo champagne e c'è la piramide dei bicchieri. E c'è un concetto, un principio fondamentale molto semplice: se tu versi liquido sul primo bicchiere, prima o poi si riempirà, ma arriverà il momento in cui traboccherà e comincerà a riempire gli altri bicchieri. Se tu continui a versare liquido sullo stesso bicchiere, in maniera automatica, per una legge fisica, tutti i bicchieri si riempiranno.
E così è
per me. Il concetto della benedizione di Dio nella nostra vita non sta nella provvidenza, ma l'idea è una fonte sempre aperta. Cioè Dio dice: io ti riempio, e sarai continuamente riempito. Ma quello che a te serve è chi duca sta in già coppa. A te non ti serve quello che è fuoriesce, perché la cosa importante è che tu abbia sempre il sufficiente in ogni cosa. Cioè le tue cose saranno sempre coperte.
Ma il concetto non sta nella provvidenza, ma sta
nella continuità. Cioè la benedizione è costante, è una fonte costante e continua dentro di noi. Non è: Signore, riempimi. No, la fonte sta continuando a versare acqua. Chi crede in me, scusate, era l'altro, chi beve dell'acqua di questo pozzo avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte, non un rubinetto, una fonte di acqua viva che zampilla in vita eterna, costante e continua. Noi dobbiamo uscire fuori dal concetto della provvidenza e dobbiamo sempre di più approfondire nel concetto della benedizione eterna, che non ha limiti. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Lui non ci deve guarire, noi dobbiamo vivere nella salute. C'è qualcosa di molto più importante della guarigione, ed è la salute. Vivere nella salute Qualcuno disse: la migliore guarigione è quella che non devi ricevere mai. Perché? Perché vivi nella salute.
Cioè, se ti viene una, aspetta, non mi sono persa, ti viene una cosa, ma no, comunque sì, hai bisogno di guarigione.
Certo, certo, certo. Il concetto che noi stiamo cercando di esprimere è questo: noi siamo terreni e siamo
soggetti
al tempo, no? Quindi noi pensiamo oggi: Dio ha provveduto, grazie a Dio il Signore ha provveduto. No, il Signore non è che ha provveduto. Noi dobbiamo vivere in una situazione costante e continua di provvidenza. Perché? Perché è lì il concetto fondamentale nel quale dobbiamo entrare. Ed è un po' la difficoltà che aveva Gesù nel far entrare i discepoli quando diceva loro, o le folle: perché siete in ansietà riguardo al vestire, al mangiare, al bere? Cercate prima il regno e tutte le cose di cui avete bisogno. Cioè, vivere nel regno non significa, significa letteralmente, vado un po' all'estremo, vivere nel regno o avere la rivelazione del regno di Dio significa non chiedere più. Comprendete dove voglio arrivare?
Sì.
Facciamo il figlio prodigo.
Se tu entri in questo, entrerai in una mentalità, in uno stile di vita dove non è Dio che cambia, sei tu che cambi, e quando tu cambi le cose attorno a te cambiano. Noi vogliamo sempre che Dio cambi le cose attorno a noi. Signore, voglio un lavoro, Signore, voglio un uomo, Signore, voglio un uomo, voglio una donna, Signore, voglio una macchina, Signore, voglio una casa, Signore, voglio questo, voglio quest'altro. E non ci rendiamo conto che il problema non è quello che abbiamo, quello che non abbiamo. Il problema è come stiamo intendendo il nostro rapporto con Dio. Ok, dopo che Dio ti dà quello che, di cui hai bisogno, cosa succederà dopo? Vivrai per la prossima cosa di cui avrai bisogno, no? Vivrai per... ed è sempre lì il concetto del... Allora sì, allora devo andare in chiesa così il Signore mi benedice. Sì, devo dare i soldi così il Signore mi fa prosperare. Sì, devo sottomettermi così posso avere... Ed entriamo sempre nel concetto dei meriti, no? Mentre il problema non è la cosa che ti manca. Il problema è vivere con la giusta attitudine. Perché Lui vuole portarci... So che è un po' particolare quello che vi sto dicendo, ad un rapporto tale dove non abbiamo più bisogno di chiedere. Il fratello del figlio prodigo, vi ricordate? Sono tanti anni che lavoro per te, non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure tu non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. Risposta del padre: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Del tipo: non hai bisogno di chiedermelo, ma pigliatillo, si pacione.
No, questo che hai detto, il problema non è la cosa che ci manca, ma è avere la giusta attitudine. Quindi si riallaccia a quello che dice Paolo: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, posso essere nell'abbondanza e posso essere nella fame.
Non è posso essere, perché il concetto non è posso essere, ho imparato a vivere,
ho imparato, sì,
in ogni circostanza della cosa. Cioè, so che se io ho l'abbondanza non è perché Dio mi sta benedicendo, e se sono nella mancanza non è perché Dio non mi sta benedicendo, perché il nostro concetto umano è proprio questo: stai bene economicamente, il Signore mi sta benedicendo. Ma questa è un'offesa a chi
sta male,
a chi sta male, perché significa allora ti benedice a chi non ho, perché sei meglio. Non è questo il concetto. Noi dobbiamo crescere indipendentemente da quello che abbiamo o da quello che ci manca. Perché è l'attitudine, è il cuore che fa la differenza. Cercate prima il regno e la sua giustizia. L'altro giorno parlavamo con Mary mentre eravamo in un viaggio, mentre stavamo facendo un viaggio la scorsa settimana. No, 3 settimane fa eravamo in un posto. E riflettevamo su questo. A volte abbiamo il concetto che la prosperità o che l'abbondanza riguardi noi come singoli, no? Signore, fammi abbondare, fammi prosperare, quindi dammi. Il concetto è dammi. Ci sono forse cose che io non avrò mai. Però ci saranno momenti in cui Dio mi metterà accanto persone che hanno certe cose che io non ho. E io avrò l'opportunità di usufruire di certe cose, dell'abbondanza, della ricchezza di qualcuno. E quel qualcuno riceverà dall'abbondanza che io ho. E quindi il concetto della provvidenza o della prosperità è un concetto da vivere come corpo.
Bellissimo questo.
Perché io ho cose che tu non hai. E tu hai cose che io non ho e che probabilmente non avrò mai. Non potrò mai dimenticare il 2002 in una conferenza, ero a Bari, la profetessa Cindy Jacobs profetizzò su di me, eravamo 200 pastori, leader, responsabili, ministeri di tutta l'Italia. Fu la prima persona sulla quale profetizzò delle cose incredibili. E io mi sentii il salvatore del mondo. La cosa brutta è che dopo di me profetizzò per altri. Disse, ma come? Io pensavo di essere l'unico. E sì, mi disse, povero illuso. E lì il Signore mi insegnò un principio fondamentale. Mi disse, Corrado, ricordati, tu hai cose che altri non hanno, ma altri hanno cose che tu non hai e che non avrai mai. Questo è il motivo per il quale io ti costringo a lavorare con altri.
Che bello.
Ti costringo a stare insieme. E riflettevamo sul fatto che, mamma mia, come va a dire che andiamo a fare la gita in barca? Faccio un esempio. O andare a mangiare in uno dei migliori ristoranti in una determinata città. Sono delle cose belle che ti capitano durante la vita. Dice, ma come andava a dire che dovevo essere in questo posto dell'Italia o del mondo a conoscere determinate persone e a condividere certe benedizioni, certe cose? E là io mi sono reso conto che la vera benedizione non sta nell'avere tutte le cose, ma so stare con le persone giuste. Perché la benedizione e l'abbondanza in quel momento era condivisa e io stavo usufruendo della benedizione di qualcuno, e mentre ci stavamo scialando, come si suole dire, il Signore ci dava parole profetiche, il Signore stava guarendo delle persone, il Signore stava liberando delle situazioni e stava cambiando in maniera radicale e definitiva quelle persone che da un lato mi davano ma da un altro lato stavano ricevendo, e ci stavamo scambiando la benedizione e la prosperità che ognuno di noi aveva nel suo piccolo, nel suo settore. Quindi il concetto del ho imparato a vivere nell'abbondanza, andiamolo a leggere un attimo perché è molto bello. Filippesi capitolo 4, perché questo verso ad esempio è un versetto che è stato molto abusato. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma a dire in ospedale devi fare la visita, no, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, ma devi pagare le cose, vedi che non, se non ci vai ti tagliano la luce, no, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma guarda, non puoi fare una gara, ti devi allenare, perché se poi vai ti sappi il muscolo e poi... No, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ma sto aprendo un'attività, ma ce l'hai i soldi per accattare da me? No, vabbè, io posso ogni cosa in colui... No, non è questo. Paolo sta scrivendo queste parole in un contesto fondamentale. Guardate il versetto 10, Filippesi 4:10. Ora mi sono grandemente rallegrato nel Signore perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. Qua Paolo sta parlando di sostegno economico, non solo, di sostegno di anche di vestiti, di mangiare, eccetera, eccetera. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché io sia nel bisogno, perché io ho imparato ad essere contento nello stato in cui io mi trovo. So essere abbassato, so anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad avere fame, ad abbondare e soffrire penuria. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io ho imparato.
È molto diverso il concetto.
Il concetto è questo: ho imparato a vivere sganciato dalle circostanze, perché la mia gioia con Dio non dipende da quello che ho e non dipende da quello che vivo. Se so che sono nell'abbondanza, Dio è buono. Se so che sono in questo momento nel bisogno, Dio è buono. Quindi io non considero Dio sulla base di quello che ho.
Posso testimoniare questo io, perché io ho avuto macchine pure grosse, pure stracci, station wagon. Ho avuto la
pazienza, pure a mia,
eppure adesso mi ritrovo a piedi, però ho la gioia del Signore che è la mia forza. Amen. Nel nome di Gesù.
Amen.
Ognuno di noi
è buono.
Posso guidare a voce alta, che io non dipendo dai beni materiali.
Se no,
però è una cosa che io sento forte.
Prego, prego, accomodatevi.
La mia amica.
Qui è Corrado, lei è Mary.
Piacere, benvenuta.
Dalla mano solo a lei. Ciao.
Corrado, piacere. Sì, aspetta, per concludere mandagli un messaggio, sto partendo la classe.
Guarda, non per niente è sottolineato quello che stai dicendo.
Amen. No, è così, si vede poi.
Però tutti i magri di vendita.
Quindi il concetto è questo: se io potessi dire realmente, potessi utilizzare uno dei versetti di Paolo per dire che cosa significa regnare con Cristo, io prenderei e utilizzerei queste parole che scrive lui, cioè imparare a vivere con il Signore nonostante le circostanze. Cosa significa? Che dobbiamo stare allora nella malattia, nella penuria, nella fame? No, assolutamente no. Ma questo significa che, ritornando e concludendo con Matteo 13, se noi, primo, riusciamo a dare valore a quello che Dio ci sta dicendo, quindi riusciamo a considerare quella parola, secondo, la riusciamo ad accogliere e a portare avanti con la preghiera in modo tale da mettere radici, terzo, sarà una pianta che potrà crescere tra le spine, perché le spine le avremo tutti, le sollecitudini e gli inganni. Quando si parla degli inganni e della ricchezza non si parla semplicemente di soldi, è qualunque cosa che magari in questo momento ci può dare orgoglio o che magari ci può far sentire migliori di altri, e non è così. Quindi è una distrazione, le sollecitudini sono una distrazione, gli inganni sono una distrazione, sono delle spine, come dice Gesù qua in Matteo 13. Dice qua: e quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ode la parola, ma le sollecitudini del mondo e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola ed esso, lui, diviene infruttuoso, cioè non porta frutto. Veniamo distratti. La mancanza di fiducia ci distrae. La mancanza di fiducia ci distrae in un modo o in un altro. Quando parliamo di mancanza di fiducia parliamo delle sollecitudini, perché quando siamo ansiosi per una determinata cosa tutto dipende da noi, questa è mancanza di fiducia. Quando abbondiamo in qualcosa e pensiamo di non avere più bisogno, questa è mancanza di fiducia, e quindi ci distrae dal nostro rapporto personale, dalla nostra fede. Mentre se io sto abbondando in una determinata cosa, devo applicare quel concetto di cui parlavamo prima. Dio mi sta abbondando, devo trovare qualcuno a cui dare. Devo trovare qualcuno, siccome sto traboccando, Dio mi sta facendo traboccare in una determinata situazione, allora io devo devo benedire. Dio mi sta benedicendo fisicamente, devo aiutare qualcuno. Dio mi sta benedicendo economicamente, devo aiutare qualcuno. Dio mi sta benedicendo in qualche area della mia vita, devo benedire qualcuno. Devo trovare qualcuno da benedire. Questo ci mantiene sempre focalizzati e non distratti. Se manteniamo queste tre cose, l'ultimo versetto, il versetto 23, quello invece che riceve il seme nella buona terra è colui che ode la parola, la comprende e porta frutto. Questa, se la leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 8, qui viene riportato invece un altro termine, dice: ma la parte che è caduta in buona terra sono coloro che dopo aver udita la parola la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. Ciò che farà sempre la differenza nella nostra vita è l'attitudine del cuore. Ricordiamocelo sempre: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita, Proverbi 4:23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. È dal cuore, mantenendo il cuore, custodendo un cuore, il nostro cuore si manterrà onesto e buono. Che sono delle caratteristiche descritte da Gesù. Quindi senza falsa umiltà, senza spiritualizzazioni stupide, ma noi facciamo schifo, noi non siamo buoni a niente. Non è così. Gesù ha detto che il seme può cadere in un terreno buono, che è un cuore onesto e buono. E se noi custodiamo il nostro cuore può essere così. Ed è questo che ci permette di portare frutto. Quindi facendo un riassunto molto breve, la parola cade. La parola, il seme, che è la parola del regno, cade nel nostro cuore. Il primo cosa, non lasciarti rubare questa parola, perché anche la parola che avete ascoltato stasera, questa parola, ok? Mantenetela, non fatevela rubare, ok? Datele valore, datele importanza. In questo modo il nemico non la può rubare, in questo modo nessuno ve la potrà rubare. Secondo, cominciate a custodirla in preghiera, mettete radici, fatele. Non significa che la tua vita non ha radici, ma è la parola che stai ricevendo che deve mettere radici. Se tu, ad esempio, c'è stato un momento della mia vita dove avevo un determinato bisogno, ok? Facciamo caso guarigione, facciamo caso provvidenza economica, facciamo caso avevo bisogno di comprendere determinate cose. Quello è il mio bisogno, comincerò a studiare su quell'argomento e non lo lascio andare finché non mette radice dentro di me. Non studiare su altri argomenti, studia su quell'argomento. C'è un bisogno, studia su quella, vedi cosa dice la scrittura, vedi cosa ti dice lo Spirito Santo, fai che quella parola metta radice dentro di te, ok? Quindi portala avanti con la preghiera, questo mette radice. Se mette radice, stai tranquilla che poi arriveranno le spine. È una cosa automatica, è un ciclo, è ciclico nella vita di tutti. Quando arriva una parola, tu sarai perseguitato per questa parola, avrai delle battaglie, appena avrai affrontato le battaglie, avrai superato le battaglie, la prossima cosa che c'è dopo la battaglia, dopo che hai conquistato quel territorio, dici ormai è mio, la cosa che verrà subito dopo è la distrazione.
Ce l'ho fatta.
Appena dici ce l'ho fatta, verrà qualcosa che ti dirà, ti farà perdere un pochettino di vista. Sii sicuro che le spine che arrivano non ti fanno diventare infruttuoso, ok? Superato questo, mantenendo proprio il focus su quella determinata parola che Dio ti sta dando, la cosa è fatta. Poi diventa tutto automatico. Perché? Perché poi diventa automatico. È un po' quando Dio ci insegna a parlare sulle cose, ci insegna la fede, no? Magari arriva qualcuno, sì, però questa cosa che stai dicendo, però sai, non è buono, ti devi accontentare. E magari quando noi siamo deboli nella fede, noi diciamo, sì, davvero, chi sono io, ma chi penso di essere, chi mi credo di essere, alla fine, certo, io non è che sono meglio di quello, certo, allora alcun martire devo, no! No, Dio mi ha parlato, la cosa si avvererà, la cosa si sistemerà, Dio mi ha dato una parola, Dio mi ha fatto una promessa, non permetto a nessuno di mettere dei dubbi nella mia vita. E quando tu superi questo, la tua bocca comincia a parlare in maniera automatica di fede, comincia a dichiarare la promessa di Dio, io so che il mio Redentore vive, io so che quello che Dio mi ha promesso lo porterà a compimento e che nessuno potrà impedire l'adempimento di quella promessa. Quindi il nostro parlare si allinea con quello che Dio ci ha detto. Nel momento in cui siamo arrivati a questa fase, le cose cominciano ad andare in maniera automatica. Ma dobbiamo fare l'unione dopo?
Sì, adesso.
Andiamo a prendere.
Sì, andate a prendere. Prendiamo un attimo, dai. Ringraziamo un attimo il Signore.
Una cosa.
Aspetta, prendiamo un attimo. Ringraziamo un attimo il Signore.
Se mi dice.
Padre, grazie per quello che ci dici, per quello che ci comunichi. Sono fasi della nostra vita, fasi che ognuno di noi deve passare, che ognuno passa, e per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per come tu parli nella nostra vita e ministri nei nostri cuori. E chiediamo, Padre, che ogni parola che tu ci dai possa avere valore dentro il nostro cuore, possa mettere radice per affrontare ogni forma di spine, ogni forma di triboli che arrivano nella nostra vita, affinché possa portare frutto e frutto per la tua gloria. Per questo noi ti ringraziamo, Padre. Grazie perché ci insegni ad essere efficaci nella nostra vita. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Dai.